Gaga. Mocha.
Radio Gaga. Radio was new. Radio. Someone still loves
science.
L'Associazione Culturale Caffescienza Firenze e Nova Radio presentano Radio Mocha con Franco Bagnoli e Giovanna Pacini.
Buongiorno gentili ascoltatrici e ascoltatori, benvenuti alla 10ª puntata, 13ª stagione di Radio Mocha, e abbiamo una novità, Franco Bagnoli.
Certamente, nel nostro team, dopo aver perso la Francesca Nerattini, abbiamo acquistato però un nuovo componente. Si tratta di
Tommaso Matteuzzi,
ciao. Che cercheremo di coinvolgere. Allora, Tommaso è un po' timido, ma appunto per questo lo vorrei intervistare subito. Allora, Tommaso, raccontaci un po' come sei arrivato fino a qui.
Allora, Franco mi mette subito in difficoltà, grazie. Più forte. Come sono arrivato? Ho fatto la tesi, ho studiato fisica triennale a Firenze e conosco Franco da un po' di anni ormai, dal 2014. Ho fatto la tesi con lui in modelli di dinamica agenti su modelli, sulla votazione, sui modelli di opinione. Poi
sei scappato a Bologna.
Poi sono scappato a Bologna. E ho lavorato su cose di biofisica, processi stocastici, eccetera, anche legati al cancro, alla modellizzazione del cancro. E poi dopo mi sono spostato a Napoli, anche lì ho lavorato su robe di biofisica, modellizzazione del DNA. E poi niente, poi ho ritrovato Franco, con cui diciamo
ci siamo trovati in un convegno, ho detto guarda, ti interesserebbe mica venire a lavorare con noi, l'ho detto ben volentieri, quindi d'ora in poi cercheremo di sfruttarlo.
Già pentito, secondo me.
Non sapevo che mi avrebbe preso questo tranello.
E quindi diciamo seguiteci, perché cercheremo, siamo già partiti, abbiamo fatto già degli incontri con ragazzi, altri studenti che vogliono lanciarsi anche nel campo dell'animazione, della divulgazione, e quindi a breve vedremo di raccattare quanto puoi cominciare il materiale che abbiamo e di progettarne nuovo, per vedere se si trova una maniera di comunicare, seguendo anche le indicazioni di Giovanna, argomenti molto più semplici di quelli che normalmente mi vengono naturali.
Esatto,
a me.
Esatto, facciamo sempre la media, che di solito però funziona. Senti Franco, invece per la tua rubrica abbandoniamo il gas nobile?
Davvero, dobbiamo abbandonare questi gas nobili? Ci caliamo molto più in un argomento più affine a quello che fa Tommaso, ovvero parliamo dell'elemento della vita, che ovviamente è
il carbonio.
Bravissimo, è il carbonio. Infatti cominceremo a parlare di carbonio, sarà una cosa che andrà avanti a lungo, infatti ci saranno probabilmente 3 puntate sul carbonio, e quindi cominciate intanto ad assaporare questo oggetto che tipicamente è nero e bello rigido, insomma,
diversamente
da, oppure molto, molto brillante, ma questo lo scopriremo più in là.
Radio Mocha presenta Dal Big Bang all'Antropocene, una rubrica di Franco Bagnoli. Regia di Giovanna Pacini e Francesca Nerattini.
Dal Big Bang all'Antropocene, stagione 2, puntata numero 6. Carbonio, l'elemento della vita. Prima parte. L'elemento che esaminiamo oggi è fondamentale per la vita. È forse l'elemento più flessibile di tutti, quello che consente di produrre dai medicinali alle plastiche. È anche il componente principale dei combustibili, per quanto, quando è puro, bruci con molta difficoltà. Gli elementi fin qui descritti esistono o come singoli atomi o come molecole composte da 2 atomi. Poiché i loro atomi e molecole hanno poca attrazione l'uno per l'altro, questi elementi sono difficili da liquefare, rimangono gas a temperature ordinarie. Nel carbonio, invece, elemento numero 6, ogni atomo si aggrappa strettamente ad altri atomi e ciascuno di questi si aggrappa ad altri. Tutti gli atomi in una massa di carbonio stanno saldamente insieme in questo modo. Invece di essere difficile farli aderire, è difficile separarli. Ciò significa che il carbonio è un solido a temperatura ordinaria. Rimane solido anche se riscaldato fino a diventare incandescente. Alla fine si liquefà, ma solo a 3500 gradi centigradi. Ha il più alto punto di fusione di tutti gli elementi. Se avete mai visto un pezzo di carbone, ecco, quello è carbonio. Il carbone è nero, duro e fragile, e brucia. È noto da molto tempo e ci possiamo immaginare la sorpresa degli uomini preistorici nel trovare una roccia nera che brucia. Tuttavia, non è facile dar fuoco e mantenere acceso un fuoco di carbone, richiede una certa abilità. Così, per molto tempo, gli uomini hanno preferito la legna per il fuoco. Era più facile da trovare e incendiarla non era un problema. Solo negli ultimi 200 anni il carbone è diventato di uso comune per riscaldare le case e per fornire energia e per far funzionare le fabbriche, produrre acciaio, generare elettricità e così via. L'importanza del carbone raggiunse il suo apice intorno al 1900. Da allora il petrolio è diventato sempre più importante in molti casi, venendo poi complementato dall'energia atomica e da quella solare. In effetti, il carbone e i combustibili fossili non sono altro che energia solare immagazzinata. Gli atomi che contengono il carbone facevano originariamente parte di esseri viventi. Tutte le creature viventi contengono carbonio. Ben il 10% degli atomi in un essere umano sono carbonio. Sia le piante che gli animali sono costituiti principalmente, 99%, da quattro tipi di atomi: carbonio, idrogeno, ossigeno e azoto. Quando le piante che crescono in luoghi paludosi muoiono, marciscono lentamente sotto l'acqua in cui cadono. Le complicate molecole di carbonio, idrogeno, ossigeno e azoto si scompongono in molecole più semplici. Queste molecole più semplici possono essere gas, come l'azoto e l'ammoniaca, o liquidi, come l'acqua. Questi sfuggono al materiale vegetale in decomposizione. In questo modo fuoriescono gli atomi di idrogeno, ossigeno e azoto. Anche alcuni atomi di carbonio sfuggono sotto forma di molecole semplici, ma la maggior parte degli atomi di carbonio rimane indietro. Il materiale vegetale in decomposizione viene così a consistere sempre più di carbonio. Il legno secco, per cominciare, contiene il 50% di carbonio. Nei primi stadi di decadimento diventa torba, che è il 60% di carbonio. In Irlanda la torba viene ancora estratta dai luoghi paludosi, essiccata e usata come combustibile. Lentamente la torba viene sepolta sotto l'accumulo di fango e terra e la decomposizione continua. Si forma la lignite, che è composta per il 67% da carbonio. Sempre più terra si accumula, la pressione accelera il processo. Si forma carbono bituminoso e questo è formato per l'88% di carbonio. Infine il processo si conclude con il carbone antracite, che è costituito per il 95% da carbonio. Tutto questo se ovviamente non sopraggiungono organismi, in particolare funghi, che utilizzano il carbonio per se stessi e per produrre energia. L'abbondanza di carbone è dovuta al fatto che, quando le piante inventarono la lignina nel carbonifero 360-300 milioni di anni fa, non si erano ancora sviluppati funghi, perché prima non c'era cibo per loro. La lignina è un polimero molto resistente che le piante usano appunto per costruire tronchi e primeggiare nella competizione per la luce, anche se poi, come succede sempre nella competizione, alla fine un bosco si ritrova composto da piante tutte più o meno della stessa altezza, al limite delle loro capacità di resistenza e di trasporto di acqua dei tronchi. Ma la lignina non è facilmente degradabile. Solo i funghi, a volte simbionti, per esempio delle formiche tagliafoglia, e alcuni batteri, eventualmente ospitati da animali come le termiti, riescono a farlo. Quindi i tronchi delle piante si sono accumulati e si sono convertiti in carbone. Era anche un'epoca molto più calda di quella odierna, circa 11 gradi in più, con molto più ossigeno e CO2 nell'aria, condizioni ideali per le piante. Ma comunque, se ci fossero già stati funghi, gran parte dei tronchi del materiale organico sarebbe stato decomposto. In effetti, la fine del carbonifero è data proprio dall'apparizione di funghi capaci di degradare la lignina. Il legno brucia facilmente perché, quando viene riscaldato, le sue molecole si scompongono in molecole più semplici, che si sprigionano come gas infiammabili. Questi gas prendono fuoco facilmente. La fiamma del legno è gialla e fumosa. Man mano che il carbone si forma nel sottosuolo, c'è sempre meno gas da emettere. Il carbone diventa difficile da incendiare, ma, una volta che prende fuoco, da un fuoco che è molto più caldo di un fuoco di legna. La fiamma del carbone antracite è praticamente senza fumo. Il carbone bituminoso ha ancora abbastanza atomi diversi dal carbonio per dare una fiamma abbastanza fumosa. Se bruciassimo tutti il carbone bituminoso nelle nostre fornaci, il fumo formerebbe una cappa e sarebbe persino pericoloso per la salute. Una volta per i fuochi casalinghi si usava appunto l'antracite. D'altra parte il carbone bituminoso è il più abbondante dell'antracite. Le fabbriche e le acciaierie che devono usare carbone in quantità utilizzano carbone bituminoso o anche lignite. È per questo motivo che Pittsburgh, una grande città siderurgica, è famosa per il suo fumo. Lo smog in città come Los Angeles era in parte dovuto al fumo di carbone. Smog è una parola inventata a Londra che combina fumo e nebbia. Facciamo una pausa e poi continuiamo. 2 weeks in a Virginia jail for my lover, for my lover. $20,000 bail for my lover, for my lover. And everybody thinks I'm the fool. They don't get any love from you. Things we won't do for love. A mountain if I had to risk my life so I could have you. You, 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 you. Every day I'm psychoanalyzed for my lover, for my lover. Show me up and I tell him lies for my lover, for my lover. Everybody thinks I'm the fool. Ci vuole molta vita vegetale per produrre carbone. È stato calcolato che è necessario uno strato di 20 metri di vita vegetale in decomposizione per produrre uno strato di carbone di un metro nel sottosuolo. Quando si pensa ci sono miliardi di tonnellate di carbone sottoterra, si possono immaginare le innumerevoli foreste che devono essere cresciute, morte e decomposte per dare origine a tutto ciò, e le centinaia di milioni di anni che devono aver impiegato. Il carbone è difficile da incendiare ma anche da spegnere. Succede spesso che un fuoco generi un incendio perché chi l'ha spento non si è reso conto e c'erano ancora dei mozziconi di carbonella accesi. Nota: i fuochi all'aperto non si spengono con l'acqua ma coprendoli di terra. Ancora peggio è quando prende fuoco una miniera di carbone. Non ci sono fiamme spaventose, ma l'incendio può durare per decine di anni e viaggiare lungo le vele di carbone. Solo in Pennsylvania, USA, ci sono una quarantina di miniere di carbone che in questo momento stanno bruciando. In Cina ogni anno vanno in fumo 10-20 milioni di tonnellate di carbone, ma secondo un rapporto il valore è sottostimato di almeno 10 volte. Il fenomeno cinese è concentrato soprattutto nella parte settentrionale del territorio, dove vi è una fascia di depositi carboniferi lunga 5.000 km che si estende da est a ovest e ampia 750 km. È stato calcolato che la quantità di carbone che brucia in questo modo ha un valore che si aggira intorno al miliardo di euro l'anno, superiore di almeno 5 volte quello esportato dal paese. Anche in India comunque il problema ha proporzioni gigantesche. Jharia Coalfield è una località a circa 250 km a nord-ovest di Calcutta. In quell'area si estrae carbone dal 1894, ma negli ultimi 15 anni una sessantina di incendi hanno bruciato 40 milioni di tonnellate di carbone. Ma forse l'incendio simbolo fra tutti questi è quello scoppiato a Centralia, una cittadina degli Stati Uniti a circa 100 km da Filadelfia. Alberi biancastri e scheletrici, strade fratturate che sembrano state colpite da un violento terremoto, qua e là rattoppate a malapena, e un forte odore di zolfo ristagna ovunque. Rovine di antiche ville sono ormai preda della vegetazione e c'è fumo ovunque. Un incendio sotterraneo sviluppatosi nel 1962 è la causa di tutto questo. Ancora oggi non è noto cosa innescò il rogo della miniera sotterranea di Centralia. L'opinione più accreditata è quella secondo cui il Consiglio cittadino ordinò a un gruppo di 5 volontari dei vigili del fuoco di bruciare una pila di rifiuti in una miniera abbandonata. Per qualche ragione essi non riuscirono a spengere correttamente il fuoco, che riuscì a raggiungere il sottosuolo ricchissimo di antracite e a innescarne la combustione. Sta di fatto che l'incendio inizia a propagarsi con violenza, e in un primo tempo si tentò con ogni mezzo di domarlo, ma nonostante 12 milioni di dollari spesi dal governo americano, la vena di carbone continua a bruciare lì sotto. L'incendio si trova a più di 100 metri di profondità e si sviluppa su una superficie di quale 3.700 acri, 15 km quadrati, in quelle che una volta erano miniere di antracite. L'incendio nel sottosuolo è ancora attivo e si calcola che, ai ritmi attuali, lo sarà ancora per circa 250 anni. La popolazione è passata da 2.761 abitanti nel 1890 ai soli 7 del 2013. Prima che l'uso del carbone diventasse comune e quando le foreste erano più diffuse in Europa e la legna costava meno di oggi, i carbonai producevano il carbone a partire dalla legna. Per farcela si usa una certa quantità di legna, seppellendola in una fossa o costruendo un mucchio, coprendola di terra e appiccandola al fuoco. Se quel legno fosse stato dato alle fiamme all'aperto, sarebbe semplicemente bruciato, lasciando solo cenere. Sottoterra però manca l'ossigeno e buona parte del carbonio rimane incombusto, facendo fuoriuscire le altre sostanze. Quando la terra viene finalmente rimossa, il materiale nero lasciato dietro è carbonio quasi puro. Tale carbonio è chiamato carbone di legna o carbonella. Come il carbone minerale, il carbone di legna brucia a temperature più alte, più lentamente e in maniera più pulita del normale legno. Questo modo di produrre il carbonio però era uno spreco. Oggi, quando la carbonella viene prodotta riscaldando la legna in assenza di aria, i gas e i liquidi prodotti vengono riutilizzati. Il carbone finemente polverizzato ha la capacità di assorbire molti tipi di molecole. Ciò significa che alcuni tipi di molecole aderiscono abbastanza saldamente alla superficie del carbone. Di solito, più grande la molecola, meglio si attacca. Il carbone in polvere è talvolta chiamato carbone attivo. Il carbone attivo viene utilizzato per decolorare le sostanze. Quando lo zucchero viene purificato, ad esempio, è solo nell'ultimo passaggio che vengono rimosse alcune impurità brune, anche se è possibile acquistare diversi gradi di zucchero di canna in cui alcune delle impurità vengono deliberatamente lasciate per aggiungere sapore. In molti casi addirittura lo zucchero bruno viene prodotto aggiungendo il caramello allo zucchero bianco. Le impurità marroni, comunque, sono molecole più grandi dello zucchero. Quando si aggiunge carbone attivo allo sciroppo che contiene lo zucchero, le impurità si attaccano alla superficie di tutte le particelle microscopiche di carbone, ma lo zucchero stesso no. Quando il carbone viene rimosso e lo sciroppo è evaporato, lo zucchero che rimane è completamente bianco. In questo modo, aggiungendo una polvere nera a uno sciroppo marrone, otteniamo alla fine una sostanza bianca. Il carbone attivo viene utilizzato anche nelle maschere antigas. L'aria viene aspirata attraverso un contenitore contenente il carbone prima che raggiunga il naso e i polmoni. Le molecole di ossigeno e azoto passano facilmente. I gas velenosi con grandi molecole tuttavia rimangono attaccate alle piccole particelle di carbone. Gli atomi di carbonio nel carbone sono disposti in ogni modo a seconda di dove si trovano nel legno originale. I solidi in cui gli atomi esistono al rinfuso sono chiamati amorfi, da una parola greca che significa informe. I solidi in cui gli atomi sono disposti in righe e colonne ordinate sono cristallini. La grafite è una forma cristallina di carbonio. Per oggi basta così. Alla prossima!
Avete appena ascoltato Dal Big Bang all'Antropocene, una rubrica di Franco Bagnoli. Regia di Giovanna Pacini e Francesca Nerattini.
Molto bene, poi voglio dire, se ti scappasse appunto, poi ne parleremo più là, però il carbonio poi dà origine a tante cose interessanti. Sono ben disposta.
Sì, anche mia moglie me lo dice, ma io non ho capito. Mi ho regalato dei ciocchi di carbone per scaldarsi, ma non
era contenta. No. Senti, invece io ho incontrato il professor Cinerelli del liceo Giotto Livi, perché me l'hai passato te il contatto, sì. L'hai conosciuto te, racconta un po' perché.
Allora, diciamo, lui lo conosco da tanto tempo, è un appassionato, insegna scienze, un appassionato anche di cosa si fa, noi ci segue, ma mi ha invitato a tenere una lezione sulla fisica della bicicletta un paio di settimane fa, perché lì al liceo hanno aperto una ciclofficina, no? Che da quello che ho capito è una specie di laboratorio dove gli studenti e chi ne ha bisogno può andare per riparare la propria bicicletta, però non ne so molto altro.
Senti un po' che mi ha detto. Bene, oggi abbiamo qui Luigi Cinerelli, che è professore, poi ci spiegherà meglio lui, di scienze naturali al liceo Giotto Livi di Borgo San Lorenzo. Ciao Luigi e grazie di essere qui con me.
Ciao Giovanna e buonasera a chi ci ascolta. Mi presento molto rapidamente. Dunque, io sono in servizio al liceo Giotto Livi ormai da molti anni, insegno lì scienze naturali. Come formazione sono un agronomo e poi diciamo inizialmente ho fatto un po' di libera professione e poi mi sono dedicato alla scuola dopo aver fatto l'ultimo dei concorsi tradizionali. E diciamo che negli anni nella mia scuola insieme ad altri colleghi ho sviluppato un progetto di educazione ambientale e più o meno dal 2009, quindi ormai sono 13 anni buoni. E in questo progetto è andato crescendo, poi man mano che è aumentato il numero di insegnanti che ci hanno aiutato nel proseguirlo, è aumentato la quantità di cose che riuscivamo a fare e la platea di persone interessate. E da qualche anno ci siamo dedicati a, nel progetto di educazione ambientale, a prendere contatto con una realtà molto importante che sta a Capannori, in provincia di Lucca. In pratica si tratta del centro ricerca Rifiuti Zero, che è coordinato da molto tempo dal maestro, ex maestro ormai perché è andato in pensione, Rossano Ercolini. E allora con lui abbiamo iniziato un'attività prima di conoscenza, di curiosità, dovuta a curiosità, cercare di capire cos'era questo centro ricerca, poi di scambio, e alla fine è venuto fuori un progetto vero e proprio. I primi rapporti sono cominciati nel 2015, quindi ormai sono 7 anni, quasi 8, che ci frequentiamo. Qual è stata l'idea in pratica? Di provare a sviluppare in una scuola, questa è la prima esperienza che ci diceva Rossano, addirittura in Europa, perché non c'è nessun'altra scuola che ha un centro ricerca al suo interno, e lui l'ha sostenuto in pieno questa idea. E ci è venuto in mente appunto di fare un centro ricerca Rifiuti Zero dentro una scuola, nei Giottuliri, in collaborazione col comune di Borgo San Lorenzo, che ci ha sostenuto in pieno. Quindi c'è il sostegno di Capannori, comune di Capannori, col centro ricerca Rifiuti Zero, quello autentico, quello vero, quello iniziale di Rossano Ercolini. Poi c'è il nostro scolastico, che non ha l'ambizione di fare tutto quello che fanno lì a Capannori, assolutamente. Loro sono un riferimento per noi, un esempio, una via, la stella polare, e cerchiamo di rifare un po' di quello che fanno loro e soprattutto di orientarlo come attività per gli studenti, quindi calandola sull'attività dei docenti e degli studenti, sulle classi, e un po' anche con ricaduta sulla cittadinanza. E dentro questo progetto che abbiamo buttato giù l'anno scorso, è partito da quest'anno e proseguirà anche il prossimo anno, per poi proseguire anche negli anni successivi. Il grosso è in quest'anno scolastico qui e il successivo, perché c'è un finanziamento del Ministero dell'Istruzione. Abbiamo partecipato a un bando a novembre dell'anno scorso e a febbraio di quest'anno ci è stato assegnato un finanziamento di circa 19.000 euro, con il quale siamo riusciti a sviluppare diverse idee che avevamo in testa, però mancava la pecunia. Adesso, essendoci una disponibilità finanziaria, siamo riusciti a concretizzare di più. E adesso faccio una lista rapida, non v'annoio, delle attività principali, e poi finiamo sul discorso della ciclofficina, perché è quella che ci sta più a cuore, che è riguardata anche il professor Pagnoli.
Perfetto.
Sì. E dunque, noi come proposta, magari la dico in fondo, abbiamo per esempio delle attività in cui abbiamo già coinvolto le classi negli anni scorsi, di sensibilizzare, anche se sembra un po' la lotta di contro Golia, di Davide contro Golia, abbiamo iniziato a sensibilizzare i ragazzi verso i prodotti che non sono stati progettati bene, nel senso che sì, funzionano bene, però quando diventano rifiuti diventano un problema, perché non si riesce a riutilizzarli o comunque a smontarli opportunamente per destinare la raccolta differenziata, quindi per lo più vanno all'indifferenziato. Fra le attività che abbiamo proposto ai ragazzi negli anni scorsi c'è quella della lettera alla BIC. Allora, abbiamo fatto così: abbiamo preso un oggetto di uso comune che è la penna sfera, la BIC, che usiamo tutti, e si è analizzata un po', si è visto che questa penna in realtà così com'è finisce la raccolta indifferenziata, tolto il tappo, perché il tappo lo raccogliamo a scuola facendo la raccolta tappi, quelli in polietilene, che finiscono poi per venduta alla plastica per finanziare la realizzazione di pozzi per l'acqua potabile in Tanzania attraverso un'organizzazione non governativa che sta a Livorno, con cui siamo in contatto da molti anni. Il resto della penna va all'indifferenziato, perché non è imballaggio, anche se sarebbe plastica riciclabile. L'interno, anche peggio, è un materiale misto, ci sono diversi materiale all'interno non si riesce a separare facilmente. Quindi tutto questo è destinato all'indifferenziato, quindi lo discarico in inceneritore. Allora la proposta alla BIC è stata di dirgli: perché non mettete sul mercato una penna che sia un pochettino più diciamo riutilizzabile e non diventi un problema poi una volta finita di utilizzare, quindi un rifiuto appunto che non c'ha un ulteriore futuro. E abbiamo scritto prima a Milano, non ci hanno risposto, poi abbiamo alzato il tiro facendo la traduzione in francese della lettera, abbiamo andato alla sede di Parigi. Dopo qualche tempo ci ha risposto l'amministratore delegato per il Sud Europa, abbiamo pubblicato questa lettera anche sulla Nazione. La sua risposta è stata di apertura verso il mondo della scuola, però non ha preso impegni concreti. Noi chiedevamo di avviare proprio un'attività concreta con BIC. Questo passo non l'hanno fatto, però si è visto anche dopo qualche tempo nella grande distribuzione la presenza di una BIC in alluminio. Questo sicuramente non dipende solo da noi, penso che molti abbiano chiesto di fare questo passo a questa multinazionale, però forse abbiamo dato una mano anche noi con le nostre lettere e i nostri solleciti. Questo è un esempio di attività che continueremo a fare, insomma, in collaborazione col centro di Capannori. Poi altre cose, c'è questo, il riciclo delle scarpe da ginnastica. Stiamo organizzando con una ditta che si chiama Esosport, che lavora in tutta Italia, il recupero delle scarpe da ginnastica non più utilizzabili, cioè quelle che butteremmo nel cestino all'indifferenziato. Loro separano la parte superiore della scarpa e la suola. La parte superiore finisce all'indifferenziato per ora. La suola viene macinata con i granuli di gomma, ci si fa il fondo per le piste d'atletica o quei mattonelloni quadrati che si usano dove sono i giochi per i bambini nei giardini comunali, che sono sempre morbidi e attutiscono insomma in caso di caduta. Quindi abbiamo anche questa. Poi c'è il riciclo dei telefoni cellulari, da qualche tempo abbiamo fatto partire anche questo in favore della fondazione Jane Goodall, che è una primatologa ormai più che ottantenne, che comunque è ancora attivissima e ha lavorato in Africa sui gorilla. Poi in questo progetto prevediamo anche molta formazione a carico degli studenti e dei docenti su cosa? Per esempio sul trashware, cioè sul recupero di vecchi computer che porteremmo al negozio o peggio manderemo in discarica, cerchiamo di recuperarli, per esempio cambiando il sistema operativo, mettendo Linux. In questo modo risorgono anche computer ormai datati e per cose semplici possono sopravvivere ancora per molti anni. O comunque spieghiamo ai ragazzi come smontare le varie componenti del computer e destinarle in modo diciamo corretto alla raccolta differenziata, piuttosto che mandare tutto insieme, che poi diventa un ulteriore problema per chi smaltisce. E poi un altro punto ancora è faremo un acquisto di biciclette, già ce ne abbiamo una decina nostre di scuola, un'altra circa 20 biciclette, quindi in tutto avremo un parco bici di 30 biciclette, per garantire ad almeno una classe col docente di uscire nei dintorni della scuola, visto che c'è una ciclabile, poi ci sono anche dei bei sentieri, anche strade insomma rurali a pochissima distanza dalla scuola, si è pensato di destinare un po' di soldi del finanziamento ministeriale anche a questo, a aumentare la mobilità in bicicletta. Allora, quindi ritornando sulla bicicletta, c'è il discorso dell'evento che c'è stato il 23 novembre scorso nella nostra scuola, dove è stato protagonista proprio Franco Bagnoli, il professor Bagnoli. Cosa ha fatto Franco? In pratica è arrivato direttamente in sala una bicicletta, una mountain bike. Perché questo? Perché l'evento serviva a lanciare un'attività che si chiama A Scuola di Bici. E cosa prevede? Sono 6 incontri di 2 ore gratuiti, destinati prima di tutto agli alunni della nostra scuola e quelli vicino alla nostra, che è il Chinochini, e poi anche ai cittadini, a chi vuole, di Borgo San Lorenzo e anche di fuori. Sono degli incontri dove un tecnico che normalmente lavora e ripara le biciclette a Borgo sarà disponibile per spiegare come si prepara la bicicletta e come si rimette a posto dopo un'escursione. Per lo più si parla di mountain bike, ma anche di city bike, quindi ognuno porterà la sua bici e ci sarà poi l'esperto che spiegherà come fare, come procedere, portandosi anche un po' d'attrezzi e questo in modo da aumentare, diciamo, la sensibilità verso l'utilizzo della bici e un utilizzo un po' consapevole in cui ognuno ci mette le mani sulla propria bicicletta nei limiti del possibile, insomma, su piccole, una piccola manutenzione, quella più complessa poi resta ovviamente all'officina.
Perfetto, hai detto tutto te, sei stato bravissimo, è un'esperienza veramente interessante, spero che sia di spunto da altre scuole. Noi Rossano Ercolini lo conosciamo bene, quindi io personalmente lo conosco bene, ho lavorato con lui e con i ragazzi che lui ha formato, quindi tocchi dei tasti che per me sono fondamentali. Niente, ti ringrazio Luigi e ci sentiamo presto.
Allora, saluto Giovanna, Franco Bagnoli che ci ha sostenuto, e l'associazione Caffè Scienza, e tutti voi che ci state ascoltando, che avete avuto la pazienza insomma ad ascoltarmi. Se poi qualcuno fosse interessato, potete contattare direttamente la nostra scuola, il liceo Giotto Livi di Borgo San Lorenzo, è abbastanza facile da trovare, ci abbiamo un sito, scrivete alla scuola e poi ci trovate facilmente. C'è anche una pagina di educazione ambientale sul sito della scuola, quindi i contatti si trovano facilmente.
Con la bicicletta poi?
Sì, io sono entrato con la bicicletta, ho fatto questo diciamo ingresso scenico sotto consiglio di Luigi, e in effetti gli studenti mi sembra che alla fine abbiano molto apprezzato, erano lì che sghignazzavano, riracchiavano, e mi sembra siano stati anche abbastanza attenti.
Bene, la prossima settimana noi personalmente non organizziamo nulla, ma no. I nostri amici sì.
Sì, vi posso comunicare che il Caffè Scienza di Alessandria, ovvero l'Associazione Cultura e Sviluppo di Alessandria, anche loro fanno un Caffè Scienza che si possono seguire online per lunedì 5 alle ore 6. Hanno l'alfabeto della natura, la lezione della scienza. Allora, vi leggo l'abstract e dice: la realtà in cui siamo immersi è complessa, incerta e imprevedibile, forse a un livello mai visto in passato. Di fronte a questa complessità però il nostro pensiero non può arretrare. Come potremmo vivere in un mondo che sappiamo decifrare solo in piccolissima parte? Il caso della pandemia, le reazioni di una certa politica e la circolazione di fake news sempre più virali hanno mostrato che solo ragionare in termini scientifici ci consente di capire e spiegare i molti aspetti di un fenomeno complesso. Proprio per questa ragione la scienza, con i suoi limiti e le sue incertezze, ma anche con la sua efficacia interpretativa, dovrebbe essere pienamente accolta nella discussione pubblica. Ne parleremo appunto nel Caffè Scienza di lunedì 5 dicembre alle ore 18 con il professor Roberto Battiston, che presenterà il suo ultimo libro, L'alfabeto della natura, la lezione della scienza per interpretare la realtà. E quindi, se siete interessati, io Battiston l'ho incrociato alcune volte, è una persona sicuramente seria e in gamba, e quindi seguite questa discussione. Ci sarà intervistato da Elia Ranzato, che è professore associato di astronomia comparata, e Massimo Volante, fisico e presidente del gruppo Astrofili di Alessandria.
Molto interessante, si prospetta. Bene, a questo punto non ci resta che salutare, ringraziando la New Entry. Ciao Tommaso, grazie.
Ciao. Sì, dobbiamo forse anticipare che quasi certamente non andremo in onda il prossimo fine settimana, perché io sono in Francia, Giovanna pure è impegnata, e quindi non so se avremo tempo di registrare.
Perfetto, ciao a tutti.
Ciao, ciao.
Ciao.
And that's all, folks.